Nelle precedenti conversazioni abbiamo parlato del cristiano, abbiamo visto che il cristiano è colui che imita Gesù Cristo così come lo conosce e lo imita nella sua situazione concreta in cui si trova oggi, nell'istante in cui sta per agire, e abbiamo visto che si può imitare Gesù Cristo in due maniere, e cioè come religiosi, consacrati, o come secolari. L'insieme di tutti i cristiani, cioè l'insieme di tutti i credenti in Gesù come Cristo, cioè come portavoce di Dio, si chiama Chiesa. Storicamente ha preso questo nome. La parola Chiesa, in greco ecclesia, vuol dire assemblea, convocazione. Ora, quando si fa una convocazione, cioè si fa un'assemblea, c'è sempre qualcuno che convoca, qualcuno che viene convocato, e poi si convoca qualcuno per fare qualche cosa. Ora, se noi apriamo il Nuovo Testamento, vediamo che la Chiesa risulta dalla combinazione di due atti. C'è Dio che convoca attraverso Gesù Cristo, c'è una risposta positiva dell'uomo che diventa cristiano perché accetta questa convocazione e si impegna, ecco lo scopo della convocazione, a vivere in questa Chiesa il senso che Gesù Cristo ha rivelato per la vita dell'uomo, cioè si impegna a realizzare la sua esistenza come vuole Dio che si è manifestato attraverso Gesù Cristo. Allora, chi convoca è Dio. Dio convoca tutti gli uomini, quelli che accettano questa convocazione di Dio, cioè credono a Gesù Cristo che parla a nome di Dio, diventano cristiani e si impegnano a vivere come Gesù Cristo ha insegnato. Ecco, in estrema sintesi, che cos'è la Chiesa. Dobbiamo però vedere tutto questo ora nei dettagli. E prima di tutto è Dio che convoca. C'è una chiamata di Dio. Infatti Gesù risorto, proclamandosi Figlio di Dio, rivela che Dio è Padre, e non solo Padre suo, ma Padre di tutti gli uomini, come è detto nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 6, Dio è Padre di tutti. San Paolo chiama questa realtà il mistero di Dio. Dio ha destinato tutti gli uomini a far parte della sua famiglia, perché questo richiama il concetto di padre. Dio li convoca, ecco la parola ecclesia, cioè assemblea, convocazione, li convoca nella sua casa perché vivano da figli. Questo mistero di Dio, secondo Paolo, è stato rivelato da Gesù. E a questo proposito vorrei leggere un brano della lettera agli Efesini, capitolo 3, i versetti dal 4 al 7. Paolo scrive: leggendomi, voi potete misurare la conoscenza che io ho nel mistero del Cristo. Tale mistero nelle altre generazioni non fu conosciuto dai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, e cioè che i gentili sono con eredi e con corporei e con partecipi della promessa in Cristo Gesù per mezzo del Vangelo. Paolo addirittura conia parole nuove In greco si possono coniare, certo, ma lui le conia con uno stile tutto particolare. Con eredi sono i gentili, con corporei e con partecipi della promessa, quella promessa che Dio aveva fatta ad Abramo: in te saranno benedette tutte le stirpi della terra, come è scritto in Genesi capitolo 12, ora si estende a tutti gli uomini. Dunque non esiste più un popolo eletto, ma tutti i popoli sono scelti da Dio per partecipare, per diventare concorporei con Cristo. Questo è confermato anche da una frase di Gesù detta nel Vangelo di Giovanni. Gesù dice di sé: io sono il buon pastore e conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e per le mie pecore do la mia vita. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle bisogna che io conduca, e ascolteranno la mia voce, e si farà un solo gregge e un solo pastore. E poi, alla fine della sua vita pubblica, Gesù dirà: predicate il Vangelo a tutte le genti. Dunque, tutti i popoli sono chiamati. Di fatto, gli apostoli sono andati in giro per il mondo a predicare l'Evangelo, predicare la bella notizia. E di fatto degli uomini hanno risposto positivamente a questa predicazione, e così, grazie al battesimo, come abbiamo già visto in precedenti conversazioni, sono entrati a far parte del gruppo dei discepoli di Gesù, cioè del gruppo dei cristiani. E questo gruppo è chiamato Chiesa. Questo è raccontato in molti brani degli Atti di Apostoli. E allora, rivedendo in schema il nostro discorso, si può dire: Dio ha inviato Gesù Cristo, il quale ha predicato. A sua volta Gesù ha inviato gli apostoli. Questi, dopo che l'hanno visto risorto, hanno cominciato a predicare, a evangelizzare questa salvezza, questo annuncio del senso della vita che ha dato Gesù Cristo. L'hanno predicata al maggior numero possibile di uomini, proprio per comando di Gesù di evangelizzare. Tra gli uomini, alcuni che hanno ascoltato, hanno anche accettato, sono diventati credenti in Cristo e attraverso il Cristo rispondono al Padre. Il gruppo di coloro che hanno creduto a Cristo è la Chiesa. Comunemente si aggiunge Chiesa visibile, perché si può rispondere, come abbiamo visto a suo tempo, implicitamente a Gesù Cristo, aderendo alla verità che uno conosce, senza però aderire esplicitamente a Gesù Cristo, perché non si crede che Gesù Cristo sia la verità. E allora esiste una Chiesa visibile, che è l'insieme dei credenti dichiarati, espliciti, persone che credono in Gesù Cristo. Ed esiste una Chiesa spirituale o invisibile, che è l'insieme di coloro che, senza aderire esplicitamente a Gesù Cristo, aderiscono alla verità così come la conoscono, e non possono aderire a Gesù Cristo perché non ritengono che sia una verità, oppure non lo conoscono neanche. Bene, queste persone sono salve, appartengono a quella che abbiamo chiamato la Chiesa spirituale. Noi però, ora, qui, intendiamo parlare di questa Chiesa visibile. Fondatore in radice di questa comunità è Gesù, annunciato attraverso gli apostoli, perché, come ricorderemo, Gesù non ha scritto niente che sia giunto fino a noi, perciò l'atto di fede non è direttamente in Gesù Cristo, ma l'atto di fede è attraverso gli apostoli che annunciano Gesù Cristo e si presentano come i capi scelti da Gesù Cristo per andare a predicare esattamente questa bella notizia, questo Evangelo. Membri della Chiesa sono tutti coloro che, fidandosi dell'annuncio predicato dagli apostoli, si impegnano esplicitamente a vivere come Gesù ha insegnato, a prendere Gesù come unico maestro della loro vita, entrando in questa comunità che Gesù ha fondato. Segno dell'adesione a Gesù Cristo e alla Chiesa è il rito della iniziazione cristiana, concretamente il battesimo e la confermazione, pensando a questo rito amministrato agli adulti. I bambini entrano nella Chiesa attraverso i genitori, in attesa che loro stessi decidano di entrarvi personalmente. In questo caso esprimeranno questa adesione con la comunione, non necessariamente la prima comunione, ma una comunione di una persona che dice: intendo vivere come Gesù Cristo ha insegnato. E anche questo va provato, e lo proverei con la citazione di un brano del Vangelo di Marco, capitolo 16, gli ultimi versetti del Vangelo stesso. Gesù che dice agli apostoli: andate in tutto il mondo, annunciate l'Evangelo, la bella notizia della salvezza, chiaro, ad ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, chi invece non ha creduto sarà condannato. Ma i teologi interpretano: chi non ha creduto, vedendo che deve credere, sarà condannato, perché se invece non vede che deve credere, oppure semplicemente non crede perché nessuno gli ha predicato l'Evangelo, allora questa persona si salva se vive in buona fede. E questo perché nella prima lettera a Timoteo di San Paolo, capitolo 2, versetto 4, c'è scritto che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, cioè abbiano la vita eterna. Ora, che colpa ne ha il boscimano, abitante del deserto del Kalahari, se nessuno gli ha predicato l'Evangelo? È chiaro che il boscimano non può credere a Gesù Cristo, perché non sa neanche che sia esistito un Gesù ritenuto il Cristo. E dunque questo boscimano, se vogliamo che, se è vero che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, si salva se vive in buona fede, cioè come lui ritiene essere la verità. Ancora un testo a conferma di quanto detto, il Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, anche qui la fine del Vangelo. E avvicinatosi Gesù parlò loro, cioè gli apostoli, dicendo: fu dato a me ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e del Santo Spirito, insegnando loro ad osservare tutte le cose che prescrissi a voi. Ecco, io con voi sono tutti i giorni fino al compimento del tempo. Ecco dunque la fondazione, l'atto fondante della Chiesa. Questa Chiesa poi, affidata da Gesù al tempo, è andata pian piano strutturandosi e organizzandosi, perché una società non può vivere senza dei capi. E qui vedo la Chiesa come una società umana. In un secondo momento vedremo poi la Chiesa come mistero, ma adesso come società umana è chiaro che per reggersi ha bisogno di capi, ha bisogno di una organizzazione. E questi capi hanno avuto nella storia il nome di gerarchia, che vuol dire sacro comando o comando dei sacerdoti. Tale organizzazione però si è evoluta durante i secoli, e perciò ora vorrei tracciare un breve profilo storico di questa organizzazione. Alle origini, le comunità del primo secolo si sono diffuse ben presto nelle principali città dell'impero e si sono organizzate in modo da sostenere la fede dei singoli mediante riunioni di istruzione, di catechesi, preghiere, eucaristia. Poi si sono preoccupati di diffondere il messaggio ai non cristiani per obbedire al comando di Gesù. Nel frattempo sono sorte persecuzioni da parte di ebrei e di romani, E allora sono preoccupati di sostenersi, di aiutarsi reciprocamente anche in forma economica. Nello stesso tempo sono sorte delle deviazioni di qualche spirito che pensava magari in buona fede di interpretare il messaggio di Gesù, ma andava fuori strada e si allontanava da questo messaggio, e allora c'è stata la necessità di controllare la comunità contro il pericolo di deviazioni dallo spirito e dall'insegnamento di Gesù. E poiché il numero dei fedeli continuava ad aumentare, gli apostoli, i fondatori, diciamo a secondo livello della Chiesa, dovettero scegliere in ogni città delle persone adatte ad essere capi, che continuassero nella Chiesa la presenza degli apostoli e attraverso gli apostoli quella di Gesù, perché Gesù aveva detto agli apostoli: chi ascolta voi ascolta me. Organizzassero la predicazione del Vangelo in modo che non fosse così all'avventura un'armata brancaleone che va in giro a raccontare il Vangelo ognuno come vuole, come può. Dei capi che accogliessero nella comunità coloro che avevano creduto attraverso l'iniziazione cristiana, e poi accogliessero a nome di Gesù ogni successiva espressione di fede nei momenti fondamentali dell'esistenza del cristiano, cioè gli altri sacramenti. Il segno usato già dagli apostoli per costituire questi capi è stata l'imposizione delle mani sulla testa di colui che era stato scelto. L'apostolo imponeva le mani e questo era il gesto che diceva a tutta la comunità: tu sei il continuatore della mia opera. Questo rito dell'imposizione delle mani è stato poi chiamato, e ha conservato questo nome fino ad oggi, ordinazione. Ordinazione è il gesto con cui vengono costituiti i capi nella Chiesa. Ma pian piano gli apostoli cominciavano a morire, e all'inizio erano gli apostoli stessi che sceglievano i capi, a seconda che valutavano in loro certe capacità organizzative. Così ha fatto Paolo nei confronti di Tito e di Timoteo. Poi in un secondo momento, man mano che gli apostoli morivano, questo metodo non è più andato bene, e allora hanno adottato altri metodi, come la elezione in varie maniere, più o meno l'elezione dei capi fatta dai capifamiglia cristiani, e dopo che avevano eletto una persona la presentavano al vescovo, al capo di una comunità vicina, o anche al vescovo anziano di questa stessa comunità, il quale, imponendo le mani, garantiva il contatto con gli apostoli, la delega apostolica, quella che poi si chiamerà successione apostolica. Io faccio un esempio attuale perché sia chiaro il mio discorso. Prendo il caso mio, scusate la mia modestia, ma io sono prete nella comunità cristiana, celebro la messa e dico: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Spero che nessun cristiano pensi che questo sia il mio corpo, non è il corpo di Pier Ottaviano. Tutti i cristiani sanno che quello è il corpo di Cristo. Già, ma che autorità ho io di dire questo è il mio corpo? Io parlo con l'autorità di Gesù Cristo, ma chi me l'ha data questa autorità? Se io venissi qui e vi dicessi: io parlo a nome del Presidente della Repubblica, voi mi chiedereste: quali sono le tue credenziali? Il Presidente della Repubblica ti ha dato questa autorità di parlare a nome suo? E io vengo nella Chiesa e dico: fratelli, io parlo a nome di Gesù Cristo. E voi mi dovreste chiedere: quali sono le tue credenziali? E vi rispondo: mi ha ordinato, sono stato ordinato, mi ha imposto le mani sul capo per costituirmi prete il vescovo Bettazzi di Ivrea il 18 marzo 1967. Già, Ma Bettazzi, che autorità aveva di costituirmi capo? E la risposta è: Bettazzi è stato ordinato dal vescovo di Bologna, Monsignor Lercaro, non so in che data. Già, ma che autorità aveva Lercaro di imporre le mani a Bettazzi? Risposta: Lercaro è stato a sua volta ordinato da non so chi, ma nella storia è facile ricordare. E così si crea una catena ininterrotta che si chiama successione apostolica. Io so che alle mie spalle c'è un apostolo. Non so esattamente chi sia, ma questo non è importante. Ora, rivedendo tutto il discorso a partire dalla montagna, Gesù ha inviato i suoi apostoli e ha detto loro: chi ascolta voi, ascolta me. Cioè ha dato quella che si chiama la delega, quella che si chiamano le credenziali. Chi ascolta voi, ascolta me, voi mi rappresentate. Bene. A loro volta gli apostoli, prima di morire, hanno dato questa delega ad altri apostoli, ad altri che poi verranno chiamati vescovi. La parola apostolo vuol dire inviato. Hanno dato questa delega ad altri inviati, vescovi, episcopi, che vuol dire sorveglianti. Questi vescovi, a loro volta, poi hanno dato questa delega ad altri, e si è creata così la successione apostolica, per cui io rappresento Gesù Cristo non perché l'ho deciso io, ma perché mi arriva attraverso tutta una ininterrotta tradizione apostolica. Una successione apostolica ininterrotta, e questo era già chiarissimo nel secondo secolo, tant'è vero che Ireneo di Lione è andato a fare le genealogie degli vescovi, cioè tu nel secondo secolo da chi sei stato ordinato? Dal tale, e tu dal tal'altro, e tu dal tal'altro, e alla fine, alla termine di tutte queste catene, è stato trovato sempre un apostolo. E così da allora si è stati sempre attenti a questo principio della successione apostolica, tant'è vero che poi il Concilio di Nicea nel 325 ha stabilito che per ordinare uno vescovo, cioè rappresentante di Gesù Cristo nella comunità, ci vogliano almeno 3 vescovi, in modo tale che da essere sicuri che c'è la successione apostolica. E questo è stato sempre seguito. Gli unici che poi l'hanno superato sono stati i protestanti, che hanno detto l'autorità viene dal popolo, e non hanno tenuto conto invece che Gesù, che ha scelto i 12, Gesù che ha detto non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e allora nella tradizione si è conservata questa successione apostolica che i protestanti hanno abbandonato. Anche perciò le ordinazioni presso i protestanti non ci sono più. E gli anglicani nel 1600 per un certo periodo hanno trascurato questo punto, poi quando si sono accorti che mancava il collegamento con Gesù Cristo, mancava la delega da Gesù Cristo, si sono preoccupati nel 1700 di recuperarla facendosi ordinare da vescovi ortodossi, per cui presso gli anglicani è stata ripristinata la successione apostolica, cioè la gerarchia. Alla fine del primo secolo, dunque, facendo un salto di nuovo all'indietro, abbiamo questa struttura. A capo di ogni comunità cristiana, che più o meno era organizzata secondo la ripartizione dell'impero romano, cioè secondo le diocesi dell'impero romano, c'è un vescovo. I primi cristiani hanno adottato il principio dell'adattamento alle strutture romane. I romani avevano creato delle unità territoriali di base che si chiamavano diocesi, che avevano a centro una città più importante, il capoluogo della diocesi. I cristiani hanno conservato questa struttura, per cui adesso la parola diocesi è diventata sinonimo di unità territoriale di base cristiana, mentre era prima l'unità territoriale di base romana. Il vescovo poi è aiutato dagli anziani, che avranno poi il titolo di presbiteri e poi si altererà con la parola preti. Il vescovo era aiutato soprattutto nella parte spirituale dai preti, E poi invece per la parte assistenziale, economica, organizzativa della comunità era organizzato, era aiutato dai diaconi e anche dalle diaconesse, come ci conferma per esempio la lettera ai Romani, capitolo 16, versetto 1, si parla di una diaconessa di Cencre. Cencre era il porto di Corinto. Tutto questo è chiaro alla fine, mai evidente, attuato bene nel primo secolo ed emerge con chiarezza dalle lettere che ha scritto Ignazio di Antiochia, il quale è morto martire a Roma attorno al 107. E questa dunque è la struttura che la Chiesa si è data e che sostanzialmente si è conservata fino ad oggi. Tra il secondo e il quinto secolo la Chiesa si sviluppa, si adatta sempre meglio alle strutture dell'impero romano e sempre più si organizza attorno ad un unico vescovo, diciamo episcopato monarchico, il quale è aiutato dai preti e dai diaconi. E i vescovi però pian piano cominciano ad avere al loro interno una piccola gerarchia. Tutti ricevono l'autorità dagli apostoli, dalla successione apostolica attraverso Gesù Cristo, ma si formano delle gerarchie in questo senso. Ci sono dei vescovi semplici che vengono in qualche modo controllati da un vescovo più importante che si chiama metropolita ed è il vescovo della città più importante della zona. Il metropolita verrà poi in seguito chiamato arcivescovo e gli arcivescovi vengono in certo senso controllati da un vescovo più importante che è il vescovo della città più importante delle zone grandi dell'impero. Questo vescovo ha il titolo di patriarca e si formano così quattro patriarcati: il patriarcato di Roma, che controlla tutti i vescovi, gli arcivescovi dell'Occidente, i quali controllano tutte le zone dell'Occidente, il patriarca di Alessandria, che controlla i vescovi e gli arcivescovi dell'Africa, e il patriarcato di Antiochia, il patriarca di Antiochia controlla tutti i vescovi dell'Asia. Poi hanno aggiunto anche il patriarcato di Gerusalemme, perché la chiesa madre di tutte le chiese ha un certo controllo, ma Gerusalemme non ha mai avuto molta importanza perché era prima di tutto in certi momenti distrutta, in altri momenti dominata da altri gruppi non cristiani e in altri momenti ancora Gerusalemme è comunque un po' fuori dalle grandi vie di comunicazione. Questa situazione è andata stabilizzandosi fino a oggi. Oggi abbiamo il vescovo di Occidente, che è il vescovo di Roma, il patriarca d'Occidente, e poi abbiamo i patriarchi vari in Oriente, gli arcivescovi e i vescovi. L'insieme dei vescovi forma il collegio episcopale, che ha a capo il vescovo di Roma, ma di questo problema del primato e dell'infallibilità del vescovo di Roma parleremo ancora. E i vari vescovi del mondo a volte possono essere riuniti in concilio ecumenico e invece i vescovi di una certa regione possono essere riuniti in una conferenza episcopale. Ancora oggi ci sono i preti e i diaconi, preti per la parte soprattutto spirituale, almeno così dovrebbe essere, e diaconi per la parte organizzativa, aiutati poi da ministri minori. I vescovi nella storia sono stati nominati attraverso varie forme. Vorrei fare un rapido excursus adesso sul modo di ordinare i vescovi, in modo che si capisca qualche cosa di storia della Chiesa. Ecco come. Nei primissimi secoli, tra il terzo e il quinto secolo, il vescovo veniva eletto dai capi famiglia cristiani. Ma poi, pian piano, soprattutto con Costantino, il cristianesimo diventa religione lecita, poi con Teodosio negli anni 380 diventa religione di Stato, i vescovi diventano funzionari dell'impero e quindi stipendiati anche dall'impero. E a questo punto, mentre nel secondo e nel terzo secolo Essere vescovi voleva dire essere i primi ad andare in pasto alle fiere. Dal IV secolo, V secolo, essere vescovi diventa un titolo di prestigio. E allora, mentre prima, quando uno veniva eletto vescovo, diceva «Fratelli, se mi volete morto, vi ringrazio», e accettava, forse un po' malincuore, dopo invece tutti gli ambiziosi vogliono diventare vescovi. E allora nasce una competizione, e allora nascono bisticci, e a questo punto il popolo cristiano comincia a dire «Ma se ogni volta che dobbiamo riunirci per eleggere il vescovo, dobbiamo bisticciare, a volte anche scazzottarci», e allora affidiamo l'elezione dei vescovi ai preti, cioè agli anziani della comunità. Tra loro si conoscono meglio, essendo più anziani hanno meno passioni da sviluppare, e così la cosa va serena. Ed effettivamente per un po' di tempo, V, VI secolo, le cose sono state abbastanza serene. Ma poi sono nate le parrocchie e i preti erano mantenuti dalle offerte dei fedeli. Ed ecco allora che l'aspirante vescovo poteva facilmente comperare i voti dicendo ai preti: «Se mi eleggi, io ti faccio avere quella parrocchia, ti faccio avere quel posto retribuito, ti faccio avere il canonicato», i canonici erano i notabili del clero, a Roma si chiamavano anche cardinali perché stavano ai quattro angoli, i quattro cardines in latino, dell'altare del Papa per la messa. Ecco, io ti faccio avere questi benefici ecclesiastici. Si introduce purtroppo anche un pesante discorso economico. E allora nascevano anche lì discussioni, nascevano casi in cui c'erano uno, due, tre vescovi in una diocesi perché i preti non riuscivano a mettersi d'accordo. Al risultato qualcuno comincia a dire: «Ma sentite, allora affidiamo la nomina del vescovo ai notabili del clero, che erano i canonici». E anche lì, per un po' di tempo, i canonici hanno eletto il vescovo con, buoni risultati, con una certa quale serenità e bene. Ma poi, nel frattempo, i preti erano già celibi, i canonici in particolare erano celibi, ma i canonici avevano dei nipoti. E allora l'aspirante vescovo dice al canonico: «Se mi dai il voto, io nomino tuo nipote», siamo nel periodo del nepotismo, vero? E così si prestava di nuovo a corruzioni. E allora certe volte un gruppo di canonici eleggeva un vescovo, un altro gruppo di canonici ne eleggeva un altro, e nei secoli IX, X, il papato di Roma era proprio malmesso, sono i famosi secoli di ferro del papato. E a questo punto, siccome tradizionalmente il vescovo deve essere uno solo in ogni diocesi, chi è il legittimo vescovo eletto? I vescovi hanno preso l'abitudine di, gli eletti vescovi hanno preso l'abitudine di rivolgersi all'imperatore, il quale interveniva dando l'investitura e sceglieva magari fra i due o tre litiganti uno. L'imperatore diventa non colui che nomina i vescovi, ma colui che li conferma dopo che sono stati eletti. O sempre però, dopo l'elezione, il vescovo viene presentato, l'aspirante vescovo, l'eletto, viene presentato al metropolita, all'arcivescovo della diocesi vicina, il quale con altri due vescovi gli impone le mani e lo costituisce vescovo. Per cui dobbiamo dire che l'autorità al vescovo viene da Gesù Cristo attraverso l'imposizione delle mani di un altro vescovo, cioè attraverso la successione apostolica. Ma la scelta della persona su cui imporre le mani è venuta per elezione, democratica nelle forme in cui ho cercato di esporre. Ma alcuni imperatori davano l'investitura più con criteri politici che non con criteri religiosi, e così i vescovi, invece di stare nelle loro diocesi, se ne stavano a corte, che era a Treviri in Germania, ad intrallazzare, a far politica, a far tante altre cose. I primi vescovi dei V, VI, VII secolo accettavano di essere anche capi politici malvolentieri, ma lo facevano perché a causa delle invasioni barbariche non c'erano più altri capi politici che tenessero in mano la situazione. Poi invece i vescovi ci hanno preso gusto e sono diventati principi, marchesi, conti, insomma, sono diventati più dei capi politici che non dei capi religiosi. E il popolo cristiano languiva. I primi ad accorgersi di questa situazione e a urlare contro questa situazione sono proprio stati dei monaci, in particolare i monaci di Cluny in Francia, i quali sono messi a urlare Libertas Ecclesiae, vogliamo la libertà della Chiesa dagli influssi politici, e sono riusciti a eleggere un loro monaco, il Debrando di Soana, come vescovo di Roma, che ha preso il nome di Gregorio VII, è stato papa dal 1073 al 1085. Questi ha sferrato la famosa lotta per le investiture ed è riuscito a strappare all'imperatore la elezione e l'investitura dei vescovi, per cui dal 1122 la lotta non è finita col 1085, la lotta per l'investitura è finita nel 1122 con il Trattato di Worms, in cui l'imperatore lascia al papa la libertà nella scelta dei vescovi, e da allora è il vescovo di Roma che, almeno in Occidente, elegge i vescovi. E così pian piano si è arrivati verso il centralismo ecclesiastico che vige ancora oggi. Un metodo analogo è stato scelto anche per la elezione dei preti, ma in modo più semplice, perché tradizionalmente i preti erano presentati dalle varie comunità, ma poi era il vescovo che aveva il potere assoluto di decidere se ordinare uno prete o no. Il popolo cristiano era sempre chiamato ad applaudire, ma poco di più. Ecco dunque come la Chiesa è andata strutturandosi nei secoli. Per concludere, per non lasciare l'impressione che la Chiesa coincida con la gerarchia, diciamo anche una parola sul laicato. Tutti quelli che nella Chiesa non sono capi si chiamano laici. Allora, per essere chiari, nella Chiesa ci sono quattro termini che bisogna avere ben chiari. Sotto l'aspetto della scelta personale nel modo di imitare Gesù Cristo, tutti i cristiani si dividono in religiosi o secolari. Sotto l'aspetto della organizzazione e dell'autorità, tutti i cristiani si dividono in membri della gerarchia o laici. I laici sono quei cristiani che non sono membri della gerarchia. Attenzione che i membri della gerarchia non sono più cristiani degli altri, sono messi a capo, ma sono cristiani come tutti gli altri. Sant'Agostino diceva una bellissima frase: pro vobis episcopus, vobiscum christianus. Traduco: per voi sono vescovo, con voi sono cristiano, io non sono più cristiano degli altri. E allora bisogna fare bene attenzione, perché a tutti i cristiani adulti si possono applicare due di questi quattro termini. Ogni cristiano adulto o è religioso o è secolare. E poi, sotto l'aspetto dei capi, o è membro della gerarchia, cioè vescovo, prete o diacono, o è laico, cioè non membro della gerarchia. Che funzione hanno i laici? Dovremmo allora qui ripetere tutto quello che abbiamo detto prima della funzione dei secolari. I laici nella Chiesa hanno la funzione di testimoniare la fede cristiana in mezzo ai non credenti sotto la guida dei capi. I capi li chiamano anche pastori, da quella bella immagine che risale a Gesù del buon pastore. Ecco allora la struttura fondamentale della Chiesa. Ci rimane ancora da vedere un altro aspetto importante della Chiesa, e cioè l'autorità di interpretare le parole di Gesù. Abbiamo visto adesso la Chiesa come struttura e come società umana, se vogliamo. Ci rimane ancora da vedere la Chiesa come mistero. E allora l'aspetto della Chiesa come mistero l'affronteremo in relazione al potere di interpretare autorevolmente il pensiero di Gesù. Ma questo in una prossima conversazione. Grazie a tutti voi.